Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Uniamo la nostra preghiera a quella di tutte le chiese in questi giorni di comunione nella preghiera e nell'invocazione per l'umiltà delle chiese, per la luce, per comprendere, per la volontà di unità e di pace.
Dal primo libro dei Maccabei, capitolo 7, versetti 25-50. Quando Alcimo vide che Giuda e i suoi si erano rinforzati e che non avrebbe potuto resistere loro, ritornò presso il re e li accusò di cose malvagie. Allora il re mandò Nicanore, uno dei suoi capi più illustri, che nutriva odio e inimicizia per Israele, e gli ordinò di sterminare il popolo. Nicanore venne a Gerusalemme con truppe ingenti e mandò messaggeri a Giuda e ai suoi fratelli a far queste proposte ingannevoli di pace. Non ci sia battaglia tra me e voi. Verrò con pochi uomini per incontrarmi con voi pacificamente. Venne da Giuda e si salutarono a vicenda con segni di pace, ma i nemici stavano pronti per mettere le mani su Giuda. Quando Giuda fu informato che quello era venuto da lui con inganno, ebbe timore di lui e non volle più vedere la sua faccia. Nicanore allora, come vide che il suo piano era stato scoperto, uscì all'attacco contro Giuda verso Kafar Salamà e caddero dalla parte di Nicanore circa 500 uomini. Poi ripararono nella città di Davide. Dopo questi fatti Nicanore salì al monte Sion e gli vennero incontro dal santuario alcuni sacerdoti e anziani del popolo per salutarlo con espressioni di pace e mostrargli l'olocausto offerto per il re. Ma egli li schernì, li derise, anzi li oltraggiò e parlò con arroganza. Giurò incollerito: «Se non sarà consegnato subito Giuda e il suo esercito nelle mie mani, quando tornerò a guerra finita darò alle fiamme questo tempio». E se ne andò tutto furioso. I sacerdoti rientrarono e, stando davanti all'altare e al tempio, dissero piangendo: «Se hai scelto questo tempio perché su di esso fosse invocato il tuo nome e fosse casa di orazione e di supplica per il tuo popolo, fa vendetta di quest'uomo e delle sue schiere, siano trafitti di spada. Ricordati delle loro bestemmie, non lasciarli sopravvivere». Nicanore uscì da Gerusalemme e si accampò a Bet Horon, e l'esercito della Siria gli andò incontro. Giuda pose il campo in Adasà con 3.000 uomini e pregò. Quando gli ufficiali del re Assiro lanciarono bestemmie contro il tuo, venne il tuo angelo e ne abbatté 185.000. Abbatti allo stesso modo questo esercito davanti a noi oggi. Sappiano gli altri che egli ha parlato empiamente contro il tuo santuario e giudicalo secondo la sua malvagità. Si scontrarono gli eserciti in combattimento il 13 del mese di Adar e fu sconfitto l'esercito di Nicanore, anzi egli cadde in battaglia per primo. Quando i suoi soldati videro che Nicanore era caduto, gettarono le armi e fuggirono. Li inseguirono per una giornata di cammino da Adasà fino a Gezer, suonando le trombe dietro a loro per dare l'allarme. Uscirono allora uomini da tutti i villaggi circostanti della Giudea e li accerchiarono. Essi si voltavano gli uni contro gli altri e caddero tutti di spada. Non ne scampò neppure uno. I giudei presero le spoglie e il bottino e mozzarono la testa di Nicanore e la sua destra, che aveva steso con arroganza, e le portarono nei pressi di Gerusalemme dove le esposero. Il popolo fece gran festa e trascorse quel giorno come un solenne giorno di gioia. Stabilirono di celebrare ogni anno questo giorno il 13 di Adar. Così la Giudea rimase tranquilla per un po' di tempo. Parola di Dio.
Ecco, oggi abbiamo Nicanore, personaggio molto importante nel racconto di ambedue i libri dei Maccabei. Possiamo perciò anche avere un confronto con il racconto del secondo libro dei Maccabei. Ricordo che proprio la figura di Nicanore conclude il secondo libro dei Maccabei. Se ne parla lungamente, due lunghi capitoli, capitolo 14 e 15 del libro dei Maccabei. L'autore conclude lì il suo riassunto, come se il secondo libro dei Maccabei si presenta come un riassunto di un'opera molto più grande. Ecco, quindi Nicanore mi sembra molto centrale, si può anche fare qualche confronto. Vediamo insieme ciò che possiamo ricavare, anzitutto ciò, i vari elementi che l'autore sottolinea e poi la loro interpretazione.
Avevo visto che appunto il secondo Maccabei si conclude con la vicenda di Nicanore e dice cose anche in certi punti molto diverse, per esempio sottolinea molto l'amicizia, secondo Maccabei, fra Nicanore e Giuda, tanto che lo consiglia di sposarsi, eccetera, e questa amicizia si conclude perché interviene Alcimo e perché interviene il re, il suo disappunto perché Nicanore non ha fatto quello per cui era stato mandato e lui cambia atteggiamento. Mentre invece c'è un punto finale che è ricordato da tutti e due, e cioè che alla fine si decide di festeggiare la sconfitta di Nicanore, perché appunto Nicanore anche nel secondo Maccabei subirà la sconfitta da parte di Giuda, e si decide di festeggiare con una festa il 13 di Adar, e che viene stabilito di celebrare ogni anno questo giorno. Quindi è una sconfitta importante, perché si decide una battaglia importante con una vittoria di Giuda importante, perché si decide di celebrarla. Poi si dice anche che la Giudea rimase tranquilla per un po' di tempo nel primo Maccabei, andando a vedere. Dunque Demetrio divenne re nel 151, cioè 162 mi pare, secondo il calendario romano, e nel capitolo 9 c'è la morte di Giuda, che avviene un anno dopo, e quindi in realtà è un periodo molto breve, non è neanche un anno, qualcuno calcola addirittura pochi mesi questa pace, quindi sembra più una valutazione così diversa della vittoria su Nicanore. L'altro punto sul quale mi ero fermato, poi concludo, appunto Nicanore, le minacce contro il Tempio, l'atteggiamento soprattutto dei sacerdoti e degli anziani, i quali sono filo ellenisti, pregano anche per il re, cosa che si faceva nel Tempio, non è una novità, ma erano filoellenisti, c'è ancora Alcimo, erano ancora stati, non erano dalla parte di Giuda per così dire, però la cosa che colpisce è che di fronte alle minacce la loro preghiera diventa, versetto 38, fa vendetta di quest'uomo delle sue schiere, siano trafitti di spade, ricordati delle loro bestemmie, non lasciarli sopravvivere. Erano filoellenisti, però interessava a loro la causa di Israele. Questo è una nota molto importante, perché non erano dei, come dice l'autore spesso, semplicemente dei rinnegati, erano dei devoti.
Il richiamo alla vicenda
del re di Assiria al tempo del profeta Isaia è anche esplicita, oltre a vedersi nella storia, è anche esplicita al versetto 41. È la preghiera, è quello che dice Giuda prima di disporsi a battaglia. Dice: quando gli ufficiali del re Assiro dissero bestemmie, venne il tuo angelo e ne abbatté 185.000. Abbatti allo stesso modo questo esercito davanti a noi. Effettivamente il parallelo c'è, perché c'è questa caratteristica dell'insulto del luogo santo, dell'affronto al luogo santo e della bestemmia. Anche allora Sennacherib, il re di Assiria, aveva mandato quei messi disprezzando il Dio di Israele, e tutti gli dèi della terra davanti a me sono caduti e voi pretendete che il vostro Dio vi salvi. Questo è raccontato sia nel profeta Isaia sia in Seconda Re. Questi lunghi racconti raccontati proprio con tanti particolari anche in Isaia dicono che questo è stato un evento molto importante nella storia di Israele, molto paradigmatico. E quindi qui viene ripreso come se si realizzasse un'altra volta, come insomma Dio di nuovo si fa vivo come allora ed interviene quasi personalmente come allora. Anche questi sacerdoti erano usciti verso Nicanore per salutarlo con espressioni di pace, non sono presentati come dei traditori, non mi sembra, ma anche qui, come già ieri gli Assidei, sono presentati per dire quanto è empio questo Nicanore, che infatti dice al versetto 34: egli li schernì, li derise e parlò loro con arroganza. Mi è sembrato un modo per presentare ancora più negativamente questo empio che sfida a Dio.
Sì, anche a me è venuto da confrontare l'atteggiamento, la situazione dei sacerdoti di oggi con quello degli negli Assidei di ieri. Ieri abbiamo parlato di ingenuità. Io non sono sicura che sia, può darsi sicuramente, però il fatto che siano vicini questi due figli del popolo di Israele, intendo dire questi pii di ieri e questi sacerdoti diversi dalla linea di Giuda, ma che comunque sono presentati positivamente, secondo me, e mi sembra molto bella questa cosa in questo libro, in cui c'è questo filone durissimo, rappresentato da durissimo, insomma, anche che non teme la violenza, però l'autore non fa fare, secondo me, una figura buona, bella, sia a questi sacerdoti pur leali all'ellenismo, ma che in questo momento la preghiera, la supplica del versetto 36 è quella giusta, è quella che da Salomone in poi va fatta nel Tempio, e quella che dei Salmi fa vendetta di questo uomo, insomma, falla tu. E mi sembra che l'autore faccia vedere che c'è il popolo di Israele in tanti, quello buono, quello vero, il resto, in tanti aspetti.
Mentre in questa pericope abbiamo pagani, sempre che siamo sulla frontiera della persecuzione contro l'Israele, negli Atti degli Apostoli abbiamo, diciamo, un fatto analogo, sempre i pagani, di persecuzione contro la Chiesa. Capitolo 4, versetto 23, abbiamo Pietro e Giovanni, sempre in prima linea naturalmente, rappresentanti, difensori per proclamare la verità e il Vangelo. Appena lasciati in libertà, andarono dai fratelli, dalla Chiesa, e tutti insieme innalzarono la voce a Dio, dicendo: perché le nazioni si agitarono, i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Davvero in questa città Erode e Ponzio Pilato con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce, concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quando ebbero terminato la preghiera, il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza.
Io riprendevo una cosa che diceva, a cui accennava Barbara, cioè questa preghiera nel Tempio dei Sacerdoti, perché anche a me è richiamato Salomone. Cioè, mi è sembrato che appunto ci fosse esplicito, dopo il richiamo agli Assiri, perché proprio lo dice esplicitamente nella preghiera di Giuda, ma qui per i sacerdoti mi sembra che proprio ci sia sotteso questa cosa, perché dicono appunto: tu hai scelto questo Tempio perché su di esso fosse invocato il tuo nome e fosse casa di orazione e di supplica per il tuo popolo. Mi sembra una ripresa quasi letterale delle parole di Salomone, e quindi no, era solo per farlo risaltare, ecco. Invece la cosa che a me ha preso di più in questo, ma anche nel brano precedente, c'era questo parlare di pace con la malizia nel cuore, come dice il Salmo, è molto presente, ecco, ed è anche così tremendo come si vede. E questo tema della pace è molto, come dire, c'è molto, appunto, sia in questo senso, ma anche dopo, quando Nicanor va al Tempio e dice: quando tornerò, a guerra finita, nel momento di pace, darò le fiamme, il Tempio. E poi è ripreso anche dopo. Niente, per dire che in questo momento così, così stretto, in cui appunto questa lotta intestina sta esplodendo, perché qui dietro c'è Alcimo, è questo che è la cosa più tremenda, si parla tanto di una pace che è proposta con inganno o che non c'è, ecco, o che è detta. Quindi mi sembrava da notare, ecco, solo.
Ma questa fine di Nicanore mi ha richiamato la fine di Oloferne. Ho riletto i passi, quindi, e con l'esercito che si distrugge da solo, è proprio quasi parallelo, insomma, e appunto
io ho pensato questo, mi viene da dire questo, che anche nel racconto dell'autore del primo Maccabei si può vedere, ci sono diverse notizie sulla situazione reale. Per esempio, al versetto 21, 22, 23, cioè i versetti appena precedenti, si vede che, e poi il racconto di oggi, che Gerusalemme non è in mano a Giuda, non è in mano a Giuda. E Giuda stesso sembra diventare di nuovo una specie di capobanda, fa la guerriglia. A un certo punto si dice che ha 3.000 uomini, sono parecchi, però non sono quelli che aveva una volta, perché parecchi l'hanno abbandonato. Per esempio il capitolo 4 ne ha 10.000. Comunque qui è una situazione che è molto cambiata, ed effettivamente quello che troviamo al versetto 25 è realistico. Naturalmente dipende dai punti di vista. Giuda disturba, perché c'è una situazione diversa a questo punto. Naturalmente l'autore non pensa questo, non pensa che sia Giuda a disturbare. Ecco, ma se noi leggiamo il secondo Maccabei, in particolare oggi c'è il capitolo 14, molto parallelo, strettamente parallelo, versetti dal 18 al 25, e noi possiamo ancora di più apprezzare la costruzione teologica, chiamiamola così, dell'autore. E quello che diceva Gemma poc'anzi mi sembra molto significativo, ma se ne può aggiungere. Per esempio, il versetto iniziale, cioè il versetto 26, è molto significativo e non corrisponde fino in fondo agli eventi, soprattutto se abbiamo letto il secondo Maccabei, che anche Sandro all'inizio richiamava. Qui si dice che Nicanore fu designato, uno dei suoi capi più illustri, che nutriva odio e inimicizia per Israele. Questo non appare, anzi il secondo Maccabei è molto diverso, ma comunque soprattutto ciò che segue, gli ordinò, il re ordinò a Nicanore di sterminare il popolo. Ma è un ordine plausibile? Cioè gli ordinò di sterminare il popolo? Quindi, da un lato questa è un'espressione che può avere una sua giustificazione, dall'altra però fa parte di questa, secondo me, di questa ricostruzione teologica. Da un lato c'è Israele, la guerra intestina c'è, ma è messa sotto, è messa anch'essa in sordina, c'è il pericolo di sterminio per Israele, e anche il modo, la battaglia come è raccontata, anche la preghiera che fanno i sacerdoti, che richiama quello che fece Dio, nel versetto 41, e tu hai fatto così, l'angelo sterminò allora 185.000 uomini. Abbatti anche allo stesso modo anche questo esercito davanti a noi. E poi ciò che segue, come ha già detto, che richiama Giuditta, perché c'è l'esercito davanti a Giuda, si ammazzano l'un l'altro, gli mozzarono la testa di Nicanore col richiamo a Giuditta. E tutto il libro di Giuditta in realtà è una costruzione fantastica, ha un messaggio teologico molto importante, ma storicamente parlando credo che non ci sia nulla di storia nel libro di Giuditta, e sia solamente, diciamo, una ricostruzione, ecco, teologica. E qui vediamo il richiamo di questi, diciamo, l'autore presenta lo scontro fra Giuda e Nicanore alla luce, ecco, come una battaglia di Israele per la sopravvivenza, ecco, e Dio difatti interviene. Mi sembra che il suggerimento dell'autore sia questo. Non lo dice esplicitamente, ma lo dice col racconto. Prima c'è la preghiera, fai quello che hai fatto al tempo di Sennacherib, non c'è neanche bisogno di nominarlo, perché è troppo noto, e tutti capiscono. Ecco, e poi dopo difatti succede così. Suonano le trombe, eccetera, gli altri si ammazzano tra loro, quindi vuol dire che Dio è intervenuto e l'ha fatto. E questo è uno dei punti importanti per l'autore, e io sottolineerei che questa è la sua interpretazione. Quindi se noi teniamo la teologia dell'autore, questa è la mia conclusione personale, quella va bene, l'idea che ci sono delle forze malvagie che vogliono distruggere il popolo di Dio, e Dio interverrà. L'ha fatto allora, lo continua a fare nella storia. Bisogna avere fiducia e pregare, e Dio lo farà. Però il problema che però noi dobbiamo, secondo me, rilevare è che quando si vuole attuare la teologia nella storia ci sono molti problemi. E queste scritture sembrano anche alquanto strumentalizzate, perché fra quello che avvenne al tempo di Sennacherib e quello che succede qui c'è un'enorme differenza, nel senso almeno una, che al tempo di Sennacherib non hanno combattuto, non sono neanche usciti da Gerusalemme, ha fatto tutto l'angelo del Signore, e qui invece combattono e ammazzano e c'è la battaglia. Quindi che sia, allora qui si vuol dire che Dio è intervenuto, insomma, ha fatto vincere Giuda. Però dobbiamo anche notare la differenza di questi richiami teologici, e c'è sempre il problema che noi possiamo semplicemente mettere lì, cioè su cui riflettere, l'importanza, anche il problema del rapporto fra le affermazioni teologiche e la storia. E quando si vuole, se si richiama la teologia per giustificare o per fare la storia, ci sono molti problemi.